C'è 105 mi casa.
Vi faccio vedere il libro che ho in mano. Eccolo qui, è il libro di Yader Fabbri, Benessere, longevità e salute. Leggo il retro di copertina. Per intraprendere un nuovo percorso nel marasma della religione alimentare serve la voglia di cambiare. Questo libro non è per tutti, ma per chi decide di mettersi in gioco. Sei pronto a entrare nel futuro? Caro Yader Fabbri, benvenuto qui a 105 mi casa.
Grazie, mi sento anche un po' a casa.
Ma sì, cavolo, sì. Beh, anche perché negli anni poi, insomma, io e te siamo diventati amici. Certo. Simone, diciamo che sfrutta le mie amicizie in generale nella vita, è diventato mezzo tuo amico, conoscente, dai.
Sono un suo soldato, in verità.
Bravo, bravo, bravo. Okay. Hai usato la parola perfetta.
Senti, parliamo di cose serie, parleremo di nutrizione che credo sia la tua materia preferita, ci stai dedicando alla vita.
Certo, hai detto proprio la parola corretta. Io sono arrivato un po' in ritardo in tante cose a scuola, come questa volta è il primo libro dove mi sono anche un po' raccontato, l'editore ci teneva. È la prima volta che scrivo un po' anche della mia storia, l'avevo fatto poco prima anche in un TED Talk e non sono abituato a farlo, però come scrivo io non ero proprio così bravo a scuola. E allora quando ho deciso di shiftare e capire che forse, insomma, alcuni tipi di materie potevano essere portate per me perché mi destavano molto interesse, ho capito che però il tempo ne avevo perso molto.
Stringeva.
E quindi io ho dovuto dedicarmi verticalmente a un argomento. C'è chi vive con me che dice che la nutrizione per me, la materia della nutrizione per me è una ossessione ortoressica.
Ma io
quasi
credo che lo sia, e credo anche che tu, arrivando dall'essere atleta, l'atleta conosce molto bene le ossessioni, no? Perché lavora sulle proprie ossessioni. Certo. Credo che tu abbia semplicemente spostato la bicicletta nella casella della nutrizione. Però in realtà tu, come altri tuoi colleghi, fate una cosa molto importante, perché la vostra ossessione, il vostro studio, il vostro crescere diventa una grande opportunità per chi poi vi segue, perché parliamo della vita, cioè non è che parliamo della nutrizione, parliamo di scegliere tra stare bene e vivere bene e vivere in salute o invece fare fatica.
Certo, parliamo proprio soprattutto di salute. Vivere bene non è così percepito, cioè
è vero, hai ragione.
Una persona che alla quale tu hai fatto un esempio in un'altra intervista che i ruoli erano capovolti, una persona che fa inizia un percorso nutrizionale, gli puoi domandare come stai da 1 a 10 e la persona ti dirà un numero magari 7. Quel 7 in realtà molto spesso è sottostimato, perché la sua percezione di come può stare in una certa maniera se mangia, certo, in una maniera qualitativa e ormonalmente utile, come io insegno, non l'ha ancora scoperto.
Certo. E quindi, è il 7 che conosce.
Esatto,
non, il 7 che conosce. Non il vero 7.
Quando inizia un percorso come il mio, dopo un mese tu glielo richiedi, lui ti dice magari 7 o 8. E a quel punto tu gli chiedi a ritroso un po', certo, di pensare a come stava prima e ti dice 4.
Certo.
Perché scopre dov'è il 10.
Sì, sì. Senti, voglio fare un po' di ragionamenti con te questa sera, voglio sfruttarti. Perché tu, l'abbiamo anche parlato qui in radio, ci hai un po' insegnato la teoria dell'indice glicemico, mettiamola così, no?
Più correttamente della glicemia o del carico glicemico, perché l'indice glicemico è un parametro secco.
Okay.
Poi ci sono state le evoluzioni, a volte mi scambiano. Anche alcuni colleghi dicono: ah, ma lui parla di indice glicemico. In realtà l'indice glicemico non ne parlo proprio, io parlo di glicemia.
Okay.
Che è una conseguenza di una serie di strategie. Poi che l'indice glicemico abbia dato una svolta qualitativa a quello che è la cultura in ambito qualitativo del cibo rispetto a solo la teoria quantitativa calorica, questo è importante, ma ci sono state delle evoluzioni: indice glicemico, carico glicemico, indice insulinemico.
Diciamo che hai messo molta attenzione su, ragazzi, attenzione a mangiare troppi zuccheri, perché mangiando troppi zuccheri ci si incasina tutto a livello anche ormonale e poi non è facile. Però poi ci sembra di vedere che l'industria, per esempio, del food Chiaramente spinge invece sugli zuccheri. Quindi ti volevo partire da qual è la situazione attuale, cioè i dati che cosa dicono, le ricerche che cosa dicono, il paese come è messo, le persone come sono messe. Quando andiamo oltreoceano, vediamo per esempio negli Stati Uniti è lampante che c'è un problema di obesità, no?
È lampante anche in Italia.
Ok.
È lampante in Europa. E devo dire che la prima parte del libro è abbastanza, diciamo, cambia un po' il mood del lettore, perché quando tu inizi a leggere il libro, certo, magari è una parte anche molto piena di numeri, di dati, di analisi della popolazione attuale.
Ok.
E sì, alcuni che hanno iniziato a scrivere delle recensioni dicono la prima parte è abbastanza toccante, oppure mi fa molto pensare, perché in realtà i numeri della popolazione italiana, ma della popolazione europea e a quel punto anche mondiale, sono preoccupanti, cioè l'obesità, il sovrappeso, le malattie metaboliche oggi sono frequenti e vengono un pochettino, diciamo, diluite come percezione o come pensiero dal fatto che comunque oggi molte malattie metaboliche, come ad esempio il diabete di tipo 2, noi lo stiamo cercando di gestire.
Sì,
perché
certo.
Non si può usare la parola
sì.
Curare, no?
Sì, sì, gestire.
Si può usare la parola gestire. Abbiamo dei farmaci a disposizione,
certo,
che ci permettono. L'unica cosa che però mi ha sconvolto anche personalmente tra il primo libro che io ho scritto come autore singolo nel 2018 e questo, ho trovato che nella classifica della mortalità il diabete sta andando avanti.
Okay.
Quindi nonostante che
quindi
sia,
evidentemente non lo gestiamo così
non
bene.
Non lo gestiamo così bene. Devo dire che anche il supermercato è cambiato, quindi la scelta degli alimenti a disposizione è cambiata, le addizioni stanno fortunatamente cambiando, però bisogna saper scegliere e saper scegliere oggi sta diventando complicato, anche perché il pensiero, e questo penso che sia un pensiero comune, molto spesso quando uno sta poco bene, o anche negli atleti, ma anche nelle persone comuni, quando uno sta poco bene pensa subito al cibo. Ma cosa avrò mangiato?
Sì.
Cosa mi sarà stato?
Cosa mi ha dato fastidio?
Oppure l'intolleranza,
certo,
l'allergia, queste robe qua. Ma nessuno, e non ho mai sentito nessuno, pensare a cosa posso mangiare per mettermi in salute,
certo,
cosa posso mangiare per stare meglio. Quindi il tema è proprio questo. Allora è un problema culturale e anche di cambio di pensiero, ma soprattutto di cambio di abitudini, e nella seconda e terza parte ne trattiamo veramente molto.
Adesso ne parliamo, il tempo di una canzone e torniamo qui. Allora, il punto è un po' questo: miglioriamo, si migliora sempre, la tecnologia migliora tutta una serie di cose, il progresso migliora tutta una serie di cose, forse dal punto di vista dell'alimentazione stiamo vivendo un po' un nuovo mondo, no? Intanto tutta questa abbondanza di cibo fino, non lo so, a quanto? Fino a 50 anni fa? 60? Forse non c'era.
Non c'era.
Cioè, è un tema, è un tema nostro, no?
Post-bellica.
Esatto.
Sì, sì.
È un tema appunto dell'era post-bellica, quindi molto recente. Avere la possibilità di mangiare tutto in abbondanza sta creando un po' di casini al nostro corpo. Tant'è che vediamo che ci sono ormai un proliferare di malattie che non capiamo bene da dove arrivano. C'è una prima parte del tuo libro, c'è Yader Fabri stasera qui a 105 in casa. Benessere, longevità e salute. Una prima parte del tuo libro fa il quadro della situazione e poi ci inizia a dire come possiamo fare. Questo è quello che deve fare un brain and body hacking, perché ho visto che in copertina c'è questo: semplici strategie di brain and body hacking. Cosa vuol dire?
Diciamo che il termine adesso sta iniziando a essere molto utilizzato, forse anche un pochettino in futuro sarà anche strausato. Trovo che trovare delle giuste strategie che possono, tra virgolette, hackerare positivamente il nostro corpo possa essere una chiave di lettura della nostra fisiologia, della nostra biochimica. Il libro parte da un'analisi della società per finire appunto in strategie facili ed applicabili, soprattutto nel nostro quotidiano, perché oggi noi abbiamo bisogno, come hai detto tu, il tema fondamentale è capire che noi siamo sempre stati abituati, e ne ho parlato anche in quello spettacolo che ho fatto al TED, noi siamo sempre stati abituati alla scarsità. noi ci siamo evoluti per milioni di anni,
sì, sì,
con
certo,
la scarsità,
certo,
cioè non
certo,
trovavamo il cibo, ovvio, poi lo trovavamo, alternavamo questi periodi,
non c'erano i supermercati pieni,
e parte anche tutto il concetto di digiuno. Dopodiché però oggi invece ci troviamo da 70 anni a dover gestire l'abbondanza, e tu hai detto da un punto di vista fisiologico, corporeo, diciamo biochimico, ma anche mentale. Cioè l'abbondanza è in tutto, quindi noi potremmo parlare di abbondanza in qualsiasi cosa.
Tutto.
Nella musica immagino,
sì,
che
sì,
ci
sì,
sia un'abbondanza,
certo,
di uscite di dischi eccetera, ma così nella nutrizione soprattutto. Cioè oggi noi quello che facciamo in 10 minuti al supermercato l'uomo del paleolitico forse non lo incontrava per una vita,
no, no,
ma neanche mio nonno era del 1901.
Sì.
Se magari gli avessi detto negli ultimi anni della sua vita un giorno farò il biologo nutrizionista, lui si sarebbe messo a ridere e mi avrebbe detto non so di che cosa stiamo,
sì,
parlando,
certo,
e probabilmente farai la fame, ma la fame intesa come,
sì,
mestiere.
Sì, sì. Non guadagnerai soldi.
Esatto.
Certo, e come si fa ad hackerare il corpo? Cioè è chiaro che tutto questo lo dobbiamo ridurre a un discorso radiofonico, ma cosa vuol dire hackerare il corpo? Vuol dire assumere degli alimenti che favoriscano poi per esempio anche l'assimilazione di altri alimenti?
Allora, in primis io trovo che un buon modo per hackerare il proprio corpo sia quello di cercare di controllare la glicemia.
Ok.
Quindi se io ad esempio, anziché mangiare il classico piatto di pasta che ci viene consigliato da 70 anni, io mangio lo stesso identico piatto di pasta, ma aggiungo una fonte proteica e dell'ottimo olio che comunque avrei aggiunto, che è una fonte di grassi, a quel punto in realtà sto facendo...
Vai a bilanciare.
Sì, perché fai quello che io chiamo abbinamento proteico, che a quel punto mi permette di stabilizzare la glicemia e nelle successive ore non avrò nessuna caduta di glicemia o il classico abbiocco,
sì,
e in più avrò mangiato di più e sarò più sazio.
Certo.
Quindi a volte vengo rimproverato, poi tu sai benissimo nel mondo social oggi com'è, oggi vengo molto spesso rimproverato del fatto che noi siamo in grado di gestire anche gli aumenti di glicemia eccessivi o i picchi glicemici. Questo è vero, però in pochi e soprattutto anche in pochi professionisti hanno ancora capito che questo tipo di meccanismo, io sostengo che sia un meccanismo di emergenza. È un po' come,
cioè,
dire,
non è che la routine deve essere quella,
no,
okay,
perché non siamo abituati. Cioè l'uomo del paleolitico 2,5 milioni di anni fa il richiamo dell'aumento della glicemia non lo sapeva proprio, cioè non sapeva di che cosa stessimo parlando,
certo,
e forse quando aumentava la glicemia l'uomo del paleolitico è perché aveva avuto la fortuna di trovare magari del miele in un favo e se la doveva giocare con l'orso,
sì, sì,
quindi
sì,
però, e poi non avrebbe trovato quello che troviamo oggi nelle arnie.
No, decisamente no. Mettiamo un pezzo di Conan Gray e poi andiamo a fare una chiusa, una conclusione su benessere, longevità e salute, il nuovo libro di Yader Fabbri. Tornato a trovarci Yader Fabbri qui a 105 in casa. Il libro si chiama Benessere, longevità e salute. Benessere e salute un po' tutti, no? Puntiamo ad averlo per la nostra vita, ad averle per la nostra vita, queste due caratteristiche. Longevità, ma c'è chi viene da te e ti dice: professor Fabbri, io vorrei vivere di più.
Deve essere una persona molto sensibile, è accaduto e accade, perché in realtà non è che vengono, soprattutto da me, non vengono persone solo che vogliono dimagrire, perché io non mi occupo di dimagrimento, il dimagrimento è una conseguenza di quello che io mi occupo di salute. Dopodiché però c'è anche delle persone che dicono sono avanzate, sono sensibili al tema, usano già tante strategie, sono informate, ma devi riorganizzargli un po' le idee, perché magari sai le informazioni oggi noi le recepiamo, anzi siamo bombardati, e anche un consumatore oggi devo dire che fa veramente fatica a capire dove sta la sua verità, perché non c'è mai una verità sola, dove sta la sua verità per poterlo migliorare, e qui dopo entra in campo l'esperienza del,
certo,
clinico, che magari dopo tanti anni e magari anche mettendosi un po' in discussione poi la trova. E allora c'è chi lo fa, però e a quel punto tu devi indicargli ulteriori strategie e riordinargli un po' le idee.
Qual è la cosa che ti piace di più del tuo lavoro?
Beh, devo dire che io insomma oggi faccio tante cose anche di divulgazione eccetera, però la pratica clinica mi piace tantissimo,
ah,
e
vedi,
soprattutto quando ho dei casi davvero complicati, anche se io ho uno staff di nutrizioniste davvero brave, ma anche quando vedo dei casi eccetera, poi io ho tutto un sistema informatico che vedo passare tutti i messaggi, diciamo che mi interesso sempre di sapere come va, come non va, perché a volte faccio anche delle chiamate inaspettate alle persone, perché la pratica clinica è una cosa che mi affascina.
Beh, ti dà anche il rapporto umano,
e poi,
no?
E poi allena molto.
E poi allena molto, sì. E torno e chiudo perché vado sugli allenamenti. Ti sei allenato per una vita, hai corso tanto in bicicletta. Quando correvi, quando facevi l'atleta, quando pensavi solo andare forte, la nutrizione era già un elemento importante?
Beh, allora, nei primi tempi no. Negli ultimi tempi anche era un po' oscurata da pratiche extra che dopo poi sono state, diciamo, scoperchiate. Però io è nato tutto lì e mai mi sarei immaginato di tornare a studiare, ecco. Però io gli unici studi che facevo, avevo la fortuna di aver trovato in casa di un'amica dei miei genitori che faceva la fisioterapista questa rivista che si chiamava Sport e Performance, e c'erano dei miei maestri che poi dopo, okay, ho incontrato nel lavoro, che scrivevano articoli sulla nutrizione sport, ed erano i primi studi dell'Università di Milano, dell'Università di Ferrara, e io ero molto interessato perché li applicavo. Erano i primi, si iniziavano a vedere i primi integratori, ma gli integratori ce li facevano da soli, con grossi danni e disastri.
Immagino, sì, sì. Immagino. Per saperne di più, per approfondire un tema che andrebbe insegnato a scuola dalla prima elementare, dovrebbero esserci le ore di nutrizione. Pensa, che bello sarebbe. Cosa fai oggi? Ho matematica, ho storia e nutrizione, perché non c'è nulla di più importante che quello, cioè nutrirsi bene, sapere cosa mangiare, sapere che cosa ci può portare verso un'infiammazione che poi diventa una malattia, insomma, speriamo di arrivarci comunque prima o poi. Chi vuole invece, in attesa che le scuole lo facciano diventare obbligatorio, può studiare da solo, e c'è un libro che fa per questo, il nuovo di Iader Fabbri, Benessere, Longevità e Salute. Grazie Iader, grazie, in bocca al lupo per tutto.
Viva il lupo.
Radio 105, proud to be different.